Dai, mi sembrava il brano adatto per dare il benvenuto a Riccardo Michelucci. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, benvenuto qui a Radio Città Aperta. Ecco, noi quando si tratta di parlare di Irlanda siamo sempre prontissimi e ecco, ci sembrava importante a ridosso del San Patrizio, ma soprattutto in un momento difficile della situazione mondiale, ma è un momento in cui anche ricordarsi quello che succedeva in Europa qualche tempo fa potrebbe essere utile, no? Quindi è interessante parlare di questo bellissimo libro di Tony Doherty, Il piccolo di papà, storia di un'infanzia nell'Irlanda del Bloody Sunday. Ci vuoi raccontare un po', Riccardo, tu che hai fatto l'introduzione molto bella a questo libro, di che si parla?
Sì, beh, dunque, si parla di una storia che risale ormai a 50 anni fa esatti, perché il 30 gennaio del 1972 avvenne questo evento drammatico, terribile, che fu uno spartiacque dell'intero conflitto. Sto parlando della cosiddetta Domenica di Sangue, Bloody Sunday di Derry, dove i parà britannici spararono alzo zero su una manifestazione di civili completamente inermi, fecero 14 morti, altrettanti feriti, e lo fecero appunto in una manifestazione di piazza davanti alle telecamere, davanti agli occhi del mondo, anche se all'epoca ovviamente non c'era una copertura mediatica come quella che stiamo vedendo oggi per la guerra in Ucraina. E successe qualcosa di terribile, fu uno spartiacque, dicevo, anche perché da quel momento in poi il conflitto in Irlanda del Nord prese, diciamo, una piega ormai totale. Ci fu da quella sera in poi centinaia e centinaia di ragazzi che si convinsero che le proteste pacifiche di piazza non sarebbero addivenute a nessun risultato e quindi imbracciarono le armi. La storia raccontata nel libro è quella di una vittima a modo suo, perché Tony Doherty è un orfano di quel conflitto, un orfano di quella strage. Suo padre Patrick Doherty fu una delle 14 vittime, lui all'epoca aveva 9 anni. E lui in questo libro, molto, molto toccante, perché riesce a raccontare quegli anni che appunto culminarono in quell'evento che gli cambiò la vita, a lui e alla sua famiglia, a una città intera, raccontandolo con gli occhi appunto di un bambino, del bambino che era, quindi copre un periodo, una fase in cui lui aveva dai 6 ai 9 anni, comincia appunto nel 1969, racconta inizialmente una... di fatto un'infanzia felice pur nella povertà. Tony faceva parte appunto di questo quartiere operaio, sì, di Derry, che comincia a vedere appunto l'invasione da parte dell'esercito e poi un'escalation che culmina appunto nella strage che dicevo.
Sì, diciamo, infatti un po' mi ha ricordato nel modo in cui parla della sua infanzia, anche nella situazione, quel bellissimo, splendido libro che era Le ceneri di Angela di Frank McCourt, no? Anche se quello è ambientato in un altro periodo e poi, ecco, non c'è la dimensione politica, no? Però c'è sempre la dimensione di questi bambini che vivono poi in situazioni difficili, no? Però c'è sempre questa vita in strada, le lotte con i bambini degli altri quartieri, cioè l'innocenza, ecco, forse Tony Doherty l'innocenza l'ha dovuta perdere molto presto, perché poi si è arruolato nell'IRA e questo è il primo libro di una trilogia, quindi dopo immagino che Tony ci racconterà cosa succede nella sua adolescenza, no?
Sì, beh, è inevitabile che lui abbia dovuto combattere per tutto il resto della sua vita con questa eredità, con questo fardello. Appunto, lui cresciuto entra nel movimento repubblicano armato, finisce subito in carcere e proprio in carcere si rende conto appunto di quale dovrà essere il suo futuro e decide di combattere la sua lotta, che è una lotta politica verso l'esterno, ma anche una lotta interiore, attraverso le armi della giustizia, quindi diventa, cosa che è tuttora oggi, il portavoce della campagna per la verità appunto nella Domenica di Sangue e porta avanti questa battaglia lunghissima che dura anni e anni, che sfocerà poi nella riapertura dell'inchiesta appunto per la verità in questi fatti, che fu aperta nel 1998 da Tony Blair, e dopo ben 12 anni di lavoro culminò a sua volta nella
riabilitazione, diciamo, no?
Sì, perché può sembrare strano, ma fino al 2010, da un punto di vista giudiziario, queste vittime, questi poveri civili che furono ammazzati da questo corpo scelto dell'esercito britannico, venivano anche considerati a loro volta colpevoli, tra virgolette, di essere stati uccisi, perché la versione ufficiale contemplava che ci fosse stato in realtà uno scontro a fuoco, dove i militari avevano risposto al fuoco, appunto, da parte dell'IRA, da parte dei manifestanti, cosa assolutamente falsa, assolutamente pretestuosa, come tutte le testimonianze hanno raccontato fin dall'inizio, ma che servì appunto un'inchiesta gigantesca per smontare. Poi nel 2010 arrivò questo rapporto ufficiale di questo giudice che si chiamava Lord Saville, che appunto affermò, cosa che poi l'allora primo ministro britannico David Cameron ribadì in un storico intervento alla Camera dei Comuni, che quello che accadde quel giorno era stato assolutamente sbagliato ed era stato ingiustificabile e ingiustificato. Questo non ha portato purtroppo a nessuna incriminazione nei confronti dei responsabili, ma soltanto a una verità giudiziaria che comunque i familiari delle vittime hanno accolto come un successo, sebbene parziale.
Certo, certo, grazie alla battaglia anche di Tony, ma questo ci porta anche a un argomento molto attuale, no? Perché in questi giorni si parla tantissimo di fake news sulla guerra, ora che siamo inondati dalle immagini, dai video, bombardamenti che magari ci vengono raccontati in un modo, poi invece si svolgono in un'altra parte, oppure sono addirittura vengono da altre guerre. Quindi l'argomento di come si danno le notizie, di come a volte vengono distorte, è tragicamente attuale, io credo, no Riccardo?
Non c'è dubbio, va detto che i giornalisti che erano presenti a quella manifestazione, c'era anche un giornalista italiano che si chiama Fulvio Grimaldi, che era inviato lì da Paese Sera e da Lotta Continua, a sua volta rischiò ovviamente la vita e soltanto lui raccolse decine e decine di bossoli sparati appunto dai farà, e la cosa clamorosa e aggiungerei anche vergognosa fu appunto che il generale comandante appunto di stanza in Irlanda del Nord all'epoca, la sera stessa dichiarò alla BBC che i suoi uomini avevano sparato 4-5 colpi per difendersi appunto dal fuoco del nemico. Quindi una menzogna vera e propria che però servirono anni di inchieste e di testimonianze per essere smentita. Nonostante che ci fossero foto, testimonianze e centinaia di persone che avevano visto quello che era realmente accaduto.
Certo, senti, ma come vive l'Irlanda del Nord oggi, appunto a 50 anni? Si è celebrato lo scorso 30 gennaio il 50° anniversario di questa terribile strage. Com'è la situazione adesso?
Beh, inevitabilmente è un paese profondamente diverso rispetto ad allora, che tutte le volte però non si dimentica di commemorare quello che accadde e soprattutto di cercare di evitare che qualcosa di drammatico possa di nuovo avvenire, no? Sappiamo che da 2016, cioè da quando la Brexit ha sparigliato le carte, no? Di quella che è un po' una situazione che si dava da circa due decenni per consolidata dopo l'accordo di pace del 1998, molti rischi sono di nuovo emersi, e ci sono stati dei piccoli focolai di tensione, l'ultimo anche nella primavera scorsa. Per quanto riguarda la manifestazione, quest'anno c'è stata ovviamente, come era comprensibile, al 50° anniversario, una manifestazione più imponente più sentita del passato, e quello che tra le tante cose mi è sembrato particolarmente rilevante è stato che uno dei testimoni, insomma dei sopravvissuti, perché poi chiaramente tra le tante persone che parteciparono a questa marcia c'è chi rimase anche ferito, certo. Chi per un pelo insomma si scampò alla mattanza, ha detto che quello che è stato ottenuto nel 98 e poi negli anni successivi sarebbe stato possibile ottenerlo probabilmente già alla metà degli anni 70 se non ci fosse stata una radicalizzazione da parte di Londra che portò appunto anni e anni, se non decenni, di dolore e di morte. E purtroppo è una lezione che tutte le volte andrebbe ricordata, ma che, come stiamo vedendo anche in questi giorni, ecco, spesso viene disattesa.
Sì, infatti volevo la domanda seguente era questa. A me sembra che a volte in Europa si abbia la memoria un pochino corta e mi stupisce che oggi si corra a dire armiamo una delle parti in causa, perché possibile che non ci siano altri modi. La storia recente dell'Europa l'abbiamo cancellata e ci raccontiamo che l'Europa viene da 75 anni di pace. Questo non è assolutamente vero.
Peraltro, cioè, ci sono stati nel frattempo i Balcani, insomma, che negli anni 90 altro che
ne pace
hanno vissuto.
Esatto.
No, ma sono perfettamente d'accordo con te. Lo stesso ragionamento che si poteva fare all'epoca, ovvero sia quello invece che radicalizzarsi, invece che armarsi l'uno contro l'altro, l'unica soluzione sarebbe stato il dialogo, il confronto che potesse poi divenire a un compromesso. E purtroppo sì, la storia non ha insegnato molto, nemmeno in Europa.
Senti, ma torniamo un attimo a questo bellissimo libro che io ho letto veramente con grande piacere. Ci saranno delle presentazioni, così come ce ne sono state recentemente per il libro che raccoglie le lettere dal carcere di Bobby Sands. Lo porterete da qualche parte?
Beh, dunque, già l'abbiamo portato abbastanza a giro per la penisola, abbiamo fatto delle belle presentazioni, insomma, soprattutto per ora nel nord Italia. Purtroppo dovevamo, dopo Pasqua, avere Tony Doherty in persona che veniva giù.
Ah, fantastico.
Per fare un tour che partiva, diciamo, da Trento, arrivava a Roma, e invece proprio in questi giorni abbiamo avuto di fatto la notizia che lui, per motivi personali, non riuscirà a venire. Contiamo però, insieme alla casa editrice, a Nutrimenti, insieme a tutte le persone, insomma, ricordo la traduttrice Maria Antonietta Binetti, il professor Andrea Binelli dell'Università di Trento, che ha coordinato il progetto insieme a Sara Agostinelli, ci stiamo impegnando per portare questo libro, insomma, a farlo conoscere il più possibile a un pubblico italiano, sia per il suo valore di documento storico, politico, sia anche per il suo valore letterario. Giustamente ricordavi il bel libro di Sam McCourt,
sì,
che effettivamente È un parallelo che viene spontaneo fare, insomma, sono due infanzie difficili, pur nelle differenze sul piano politico. Insomma, Sam McCourt visse negli anni 50 a Limerick,
sì,
una situazione,
sì,
di estrema povertà, però insomma, comunque sia il portato di un paese che ha vissuto anche in epoche recenti, insomma, nel intero XX secolo e anche prima, conseguenze drammatiche, insomma, di una colonizzazione da parte dell'Inghilterra.
Certo, e come dicevi, come ricordavi, ecco, la Brexit sicuramente non semplifica le cose, e c'è anche molta musica, ovviamente, come è normale che sia in questo bellissimo libro. Dopo ci ascolteremo dei brani. La cosa curiosa, l'avrai notata in questi giorni, che proprio una canzone di un artista irlandese, di Dolores O'Riordan, dei Cranberries, Zombie, è stata utilizzata anche in questi giorni, no? Quindi anche la musica viene, come dire, ad assumere dei nuovi valori. Anche le canzoni che nascevano in un contesto poi vengono portate in un altro e hanno una forza grandissima. Che ne pensi di questo, Riccardo?
Sì, non c'è dubbio. Tu citavi prima Bobby Sands, che nella sua esperienza carceraria fu autore di una lunga e importante esperienza anche letteraria. Insomma, lui scriveva poesie, scriveva prose, scriveva ballate e cantava. Cioè c'è questo legame inscindibile, no? Insomma, tra la letteratura e la musica che poi si riflette in tante epoche storiche, e non soltanto Bobby Sands, non soltanto Tony Doherty, insomma, che nella sua memoria di bambino comunque ricorda anche alcuni stralci musicali. C'è sicuramente un nesso e verrebbe da dire che oggi, contrariamente agli anni 60, agli anni 70 non ci sia una sorta di colonna sonora musicale di queste fasi belliche. E lo dimostra il fatto che dobbiamo andare a rispolverare, insomma, brani del passato come appunto quello dei Cranberries.
Certo, poi dopo lo ascolteremo. E in effetti la musica irlandese, anche quando non dichiaratamente, magari affronta certi temi. Penso ai Pogues, no? In cui c'è sempre sotterraneo questo rapporto tra l'Irlanda e poi Londra e poi la Gran Bretagna del punk, no? Però c'è sempre questa questo ritorno alle radici. Anche nel rock si è spesso reinnestata, abbiamo sentito anche i Dropkick Murphys, no? Comunque ha sempre una grande vitalità, non credi?
Sì, non c'è dubbio. Peraltro, come dire, è sempre bene ricordare quando si parla della Bloody Sunday di Terra, insomma, si ricorda sempre la canzone degli U2 o U2, che dir si voglia. Ci furono due canzoni, una scritta da Paul McCartney e una da John Lennon, che furono scritte subito dopo gli eventi e che furono poi drammaticamente censurate dalla BBC e da tutti i media all'epoca, perché ciò faceva parte, insomma, della propaganda britannica, che tendeva a silenziare qualunque voce appunto che fornisse una lettura diversa e opposta appunto a quella ufficiale del governo e dell'esercito britannico. E questo, insomma, la dice lunga anche di quanto questa propaganda sia stata potente, insomma, si è riuscita a silenziare due artisti come McCartney e Lennon. Comunque sia, per quanto riguarda l'intero conflitto anglo-irlandese, potremmo compilare con canzoni recenti e meno recenti più di un'antologia, questo non c'è dubbio.
Sicuramente, sicuramente. Allora, Riccardo, come si fa per seguire un po' le prossime tappe del libro Il piccolo di papà?
Beh, direi che sicuramente attraverso i social, attraverso i social network della casa editrice Nutrimenti o attraverso quelli personali nostri, insomma, non c'è il rischio di perdersi alcun passaggio. Certo. Siamo stati a Roma, a Bologna, e nelle prossime settimane e mesi, insomma, andremo sicuramente a Milano e altrove, insomma. Ora al momento non ho il
calendario sotto mano, però
quindi, però, insomma, credo che tra la primavera e l'estate ci saranno parecchie altre occasioni. E altre, chiaramente, laddove qualcuno volesse organizzarne, siamo ovviamente aperti a farne.
Certo, certo, benissimo. Allora io direi di salutarci con un altro brano di cui si parla nel libro, se ci vuoi dire qualcosa di questo The Man Behind the Wire, perché è poi uno dei brani che il bambino ascolta e dice, e si fa le prime domande, no? Perché lui sente queste parole in gergo, no? Poi vede questi soldati che arrivano nel suo quartiere, poi è difficile spiegare il conflitto ai bambini, no?
Sì, non c'è dubbio. Man Behind the Wire, che, insomma, testualmente vuol dire l'uomo al di là della rete metallica, diciamo, è una canzone che di fatto fu composta proprio in quegli anni, proprio nel 1971, quando scoppiò la cosiddetta operazione Demetrius, ovvero sia l'operazione che portò all'incarcerazione di centinaia di civili, fu il cosiddetto internamento senza processo, no? Che a Belfast e dintorni portò appunto a tante persone che furono incarcerate così, senza alcun sospetto, semplicemente in modo pretestuoso per creare anche terrore all'interno della popolazione. E è una canzone che ebbe anche parecchio successo, cioè arrivò anche proprio in cima alle classifiche musicali irlandesi, e è una canzone che poi è stata ripresa anche da grandi artisti, insomma, penso a Wolf Tones, penso a Liam Clancy. Di fatto è un caposaldo, insomma, di quella fase, che poi sposerà, e qui c'è un ponte abbastanza rilevante tra 1972 e 1981, no? Quando culmina la protesta nei blocchi H del carcere di Noncash, che sono di fatto due momenti,
certo,
centrali,
insomma, certo, perché i prigionieri a Loncash volevano essere riconosciuti come prigionieri politici, no? Oltre a protestare contro le condizioni disumane in cui dovevano vivere.
Assolutamente. Peraltro, uno dei motivi della manifestazione famosa di Derry del 72, che appunto sfociò nella strage di cui dicevamo, era anche proprio protestare, tra le altre cose, contro l'internamento senza processo. Quindi c'è un filo conduttore, insomma, che poi la musica è riuscita a raccontare molto bene, insomma, nel corso degli anni.
Certo, e la musica rimane con noi e continua a farci riflettere anche nei momenti in cui a volte l'emotività magari non ci aiuta, no? Io ti ringrazio veramente tantissimo da parte di tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, che hanno anche seguito la diretta in video. Grazie ancora, vi ricordo che troverete il podcast di questa intervista sul nostro sito. Allora, grazie a Riccardo Michelucci, e leggete questo bellissimo libro di Tony Doherty, Il piccolo di papà, storia di un'infanzia nell'Irlanda del Bloody Sunday. Grazie Riccardo.
Ciao, a presto, buon lavoro.
Grazie, ciao. E allora ascoltiamoci subito The Man Behind the Wire nella versione dei Barleycorn.
On Monday, the 9th of August, 1971, at 4:30 a.m., Irish men from all over the six counties were taken from their homes. Hundreds of these men were then imprisoned without trial in Longcaish concentration camp. This is a song born of the civil resistance campaign which followed internment. A song dedicated to those men in Longcaish who are still, more than 10 years later, the men behind the wire.
Tanks and guns came to take away our sons, for every man will stand behind the men behind the wire.
Through the little streets of Belfast in the dark of early morn, British soldiers came marauding, wrecking little homes with scorn. Heedless of the crying children, dragging fathers from their beds, beating sons while helpless mothers watch the blood pour from their heads.
Armored cars and tanks and guns came to take away our sons, for every man will stand behind the men behind the wire.
Not for them a judge and jury nor indeed a crime at all, being Irish means they're guilty, so we're guilty one and all. Round the world the truth will echo, Cromwell's men are here again, England's name again is sullied in the eyes of honest men.
Armored cars and tanks and guns came to take away our sons, for every man will stand behind the men behind the wire.
Proudly march behind our banners, firmly stand behind our men. We will have them free to help us build a nation once again. On the people, step together, proudly, firmly on your way. Never fear and never falter, till the boys come home to stay.
Armored cars and tanks and guns came to take away our sons, for every man will stand behind the men behind the wire.
Armored cars and tanks and guns came to take away our sons, for every man will stand behind the men behind the wire.
The Man Behind the Wire dai Barleycorn, e continuiamo anche dopo il termine dell'intervista con Riccardo Michelucci ad ascoltare musica su questo tema. Lui ovviamente, insomma, come non farlo, ha menzionato il brano celeberrimo degli U2, Sunday Bloody Sunday. Io voglio farvelo ascoltare in questa versione live da Red Rocks. Eccolo qui per voi a Radio Città Aperta.
This song is not a rebel song. This song is Sunday, Bloody Sunday.
I can't believe the news today.
molto bella questa versione dal vivo di Sunday Bloody Sunday al Red Rocks, e forse questo poi è uno dei riff più famosi di quell'epoca, perché è veramente inconfondibile. Io sono veramente contenta di aver fatto questa bella chiacchierata con il giornalista Riccardo Michelucci, che scrive di Irlanda da molto tempo, è molto esperto sul tema, vi consiglio di seguirlo, collabora con Il Manifesto, con tantissime altre testate importanti. E ecco, un altro brano di cui abbiamo parlato è tornato di attualità, perché proprio un paio di giorni fa lo ha eseguito Elisa in versione unplugged, voce e chitarra, su Instagram, proprio per protestare contro le violenze della guerra in Ucraina. È Zombie dei Cranberries. Ricordiamo che questo brano Dolores O'Riordan lo scrisse dopo un attentato dell'IRA a Warrington, in cui morirono dei bambini, e quindi ecco, probabilmente anche Elisa ha voluto riprendere questo brano, perché poi sono quelle le morti più terribili, le morti degli innocenti contro cui dobbiamo fare qualcosa, ecco, al di là di come noi inquadriamo i conflitti, le vittime civili, i bambini, gli anziani dovrebbero essere comunque tutelati, risparmiati. Questo purtroppo non avviene e dobbiamo assolutamente fare qualcosa, soccorrerli, ma anche pensare a come fare per evitare che questo avvenga e continui ad avvenire. Adesso io vi faccio ascoltare quindi i Cranberries di Dolores O'Riordan con questa Zombie.